Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Benvenuti ascoltatori di Oltrelago, bentornati al nostro medico di famiglia che oggi riprende un argomento abbastanza a noi caro. Stiamo nuovamente parlando di seno, nuovamente di cancro al seno, nuovamente però con una, diciamo, specialità diversa, perché oggi parliamo di una questione che riguarda il dopo, riguarda la ricostruzione della mammella nel momento in cui si è superata la prima parte, cioè l'operazione. Come dire, il momento più difficile, quello che molte donne ovviamente affrontano, che è quello dell'operazione che tante volte appunto prevede una mastectomia. E allora sono di nuovo qui con me, è qui con me nuovamente Alessandro Lembo, e questa volta parliamo, come dire, di qualcosa che gli è consono, non è vero Alessandro? Bentornato a medico di famiglia, di cui tu sei ovviamente il padrone di casa.
Sì, guarda, in realtà è una cogestione, mettiamola in questo modo.
Vabbè, è una cogestione per caso, dai.
No, in realtà sì, parliamo di un argomento importante, anche perché devo dire molti ascoltatori ce l'hanno chiesto, perché c'è un po' di confusione un pochino sulla la chirurgia ricostruttiva della mammella, e quindi noi abbiamo voluto fare una puntata su questo argomento proprio per chiarirne un pochino gli aspetti,
sì,
e
certo,
cercare in qualche modo di avere un po' delle informazioni,
diciamo,
giuste.
Di prima mano, ecco, diciamo di prima mano da chi questo questa parte, diciamo, dell'operazione, di questa parte, diciamo, del momento la gestisce direttamente, ha dedicato, come lei stessa ci ha raccontato, buona parte della sua vita professionale proprio a questo argomento, alla ricostruzione della mammella. Stiamo parlando della professoressa Barbara Cagli, che è responsabile della parte ricostruttiva della Breast Unit del campus biomedico ed è anche docente di chirurgia plastica all'Università Unica Camillus. Benvenuta a Barbara Cagli.
Grazie mille, grazie a voi del graditissimo invito.
Allora, benvenuta ovviamente nella nostra Oltrelago, in questa trasmissione che affronta questi argomenti, ma cerca sempre di affrontarli nella maniera più semplice, proprio per venire incontro alle tante domande che fanno i pazienti e che ovviamente si sentono sempre, affrontano questi momenti con grande difficoltà emotiva, e quindi più è semplice il linguaggio, meglio ci si fa capire anche da loro. E allora Alessandro, comincia tu, perché è giusto che si cominci a parlare di questo argomento, ma che ne cominci a parlare l'esperto.
Ma sì, in realtà l'argomento l'abbiamo scelto perché diciamo ciò che si fa adesso è frutto di un percorso in parte tecnico, ma in parte anche ideologico. Cosa intendo dire? Che fino a alcune decine di anni fa, ma non così tanti poi, in realtà l'approccio del cancro mammario era un approccio assolutamente demolitivo, in cui in realtà quello che ci si assicurava era di togliere più possibile quasi sempre tutta la ghiandola mammaria, e poi tutto sommato l'intervento finiva lì, non c'era nessun altro tipo di aspettativa da parte delle pazienti, perché comunque ti è capitato e quindi ti becchi questa amputazione. È evidente che negli ultimi anni, da un po' di anni per fortuna, questa procedura ovviamente è stata abbastanza bandita, anche se qualche volta la mastectomia viene fatta anche per ottenere una buona ricostruzione. È stata bandita soprattutto perché quello che noi vogliamo è che le donne escano dalla sala operatoria comunque con il seno. E allora lì devo dire i chirurghi plastici che hanno fatto degli studi molto importanti proprio sulle strategie più corrette, anche quelle migliori da poter proporre, hanno ideato tutta una serie di ricostruzioni che sono l'una abbastanza diversa dall'altra, sia dal punto di vista proprio filosofico, se vogliamo, che anche tecnico. E oggi, siccome quando si parla di ricostruzione mammaria in generale non si sa che in realtà noi ci riferiamo a diversi modi di ricostruire la mammella, abbiamo voluto proprio qui in trasmissione la dottoressa Cagli, che io conosco da molto tempo e che stimo tantissimo proprio per la serietà e l'aspetto umano che riesce a coniugare in maniera perfetta nel suo lavoro, e che in realtà sarà proprio lei che ci racconterà un pochino che tecniche ci sono, quali sono gli effetti eventualmente collaterali e perché si fa una scelta piuttosto che un'altra. Okay. A te la parola, Barbara.
Allora, grazie per questa bellissima introduzione. Infatti, una delle prime cose che mi piace così raccontare a chi ci ascolta è che oggi finalmente si parla di mastectomie conservative. Che cosa vuol dire conservative? Certo che non andiamo a conservare il seno, perché diciamo lo scopo dell'intervento è quello di togliere il seno, però abbiamo imparato talmente tante cose che abbiamo imparato, per esempio, che non serve togliere la pelle molto spesso, o per esempio possiamo preservare il tessuto sottocutaneo. Questo che cosa ha fatto succedere? Che potessimo assolutamente rispettare la cura del tumore, che deve rimanere chiaramente al primo posto in tutti noi che facciamo questo lavoro, ma di poter fare delle buone mastectomie, che nel nostro ambiente si dice che quando una mastectomia è ben fatta, la ricostruzione lo sarà altrettanto. Quindi la prima cosa che dobbiamo, diciamo, raccontare a chi ci ascolta è che è cambiata anche proprio la tecnica, come dicevi tu giustamente, Alessandro, di mastectomia. Poi, da un punto di vista ricostruttivo, e mi piace ricordare che nella maggior parte dei casi noi possiamo, non siamo il dopo ma siamo il durante, perché il ruolo, secondo me, della chirurgia ricostruttiva è proprio quello di accompagnare le donne in questo momento, comunque, che è un momento diciamo difficile e traumatico per loro, consentendole poi, una volta guarite e passate la paura e il timore della malattia, di poter riacquisire un'integrità e di potersi guardare allo specchio con serenità nonostante abbiano subito una mastectomia. Ma come lo ricostruiamo questo seno? Diciamo che, per semplificare, mi piace spiegare che esistono due tipi di ricostruzione. La ricostruzione autologa, che cosa vuol dire? Che il paziente si autofornisce dei tessuti necessari a ricostruire il proprio seno, e le zone da cui si prelevano questi tessuti, le zone più comuni sono per esempio la pancia, che a noi donne a volte fa molto piacere, no? L'idea di poter quasi coniugare un'addominoplastica con una ricostruzione mammaria, oppure il dorso, oppure i glutei, oppure l'interno delle cosce. Insomma, come diceva giustamente Alessandro, abbiamo sviluppato tantissime tecniche chirurgiche, e questo per la ricostruzione autologa. E poi esiste un altro tipo di ricostruzione, che è quella che ancora oggi viene usata più frequentemente, si chiama ricostruzione eterologa, dalla parola eteros greca, che vuol dire che sfrutta un corpo estraneo, ed è proprio con i nostri espansori e protesi che possiamo ricostruire il nostro seno. Talvolta addirittura esiste una commistione delle due tecniche, in parte sia autologa che eterologa. Quindi questo, secondo me, è il primo messaggio che possiamo dare a chi ci ascolta, che abbiamo un ventaglio enorme di possibilità a nostra disposizione per ricostruire il seno delle donne.
Allora, faccio io una domanda da femminuccia. La ricostruzione autologa è senz'altro una, diciamo, delle novità, non è vero, professoressa? Perché prima le protesi erano praticamente l'unica possibilità che c'era sul tappeto, non c'erano altre possibilità.
Non proprio, la verità è che forse paradossalmente le tecniche proprio vecchissime erano proprio autologhe, perché prima le mastectomie erano così aggressive che il chirurgo era costretto a portare dei nuovi tessuti, perché le ferite non si riuscivano a chiudere per quanto era grande l'asportazione. Okay. Poi piano piano il chirurgo senologo ha capito che si poteva essere un po' meno aggressivi, per fortuna, e lì è iniziato il grande sviluppo delle protesi mammarie. Adesso paradossalmente quelle tecniche così antiche, pensate per esempio che la descrizione del lembo che si prende dalla schiena, che si chiama gran dorsale, è stata fatta da Iginio Tanzini, un italiano, e siamo fieri di poterlo dire, addirittura nel 1896, quindi immaginatevi quanto sono vecchie queste tecniche. Ma la cosa bella è che oggi queste tecniche, che un tempo facevano dei grandissimi, diciamo erano molto più aggressive, adesso si sono evolute. Per esempio, così tanto per farvi capire, capire, prima noi prendevamo tutto un muscolo che si chiama retto dell'addome intero e lo trasportavamo a ricostruire la mammella. Adesso noi prendiamo solo un pezzettino minuscolo della fascia, perché portiamo solo il grasso, perché abbiamo imparato a fare delle cose così sofisticate che abbiamo scoperto che il muscolo può rimanere nell'addome a fare il suo lavoro, che era un lavoro molto importante. Quindi questo rende gli interventi molto meno traumatici grazie alla microchirurgia. Che cos'è la microchirurgia? Vuol dire che i chirurghi hanno un microscopio grande in sala operatoria, tramite il quale ricucciano arterie e vene insieme senza portare via i muscoli. Quindi è un'evoluzione incredibile.
Questo è meraviglioso. Alessandro, a te.
Allora, quindi ci hai accennato un pochino l'aspetto della ricostruzione autologa, mentre invece l'uso delle protesi, a volte si utilizzano per un certo periodo gli espansori, quando, come e perché si utilizzano delle tecniche un po' diverse?
Allora, questa è un'ottima domanda, perché la verità, quello che spiego sempre ai miei pazienti, è che non esiste una tecnica ricostruttiva, ma esiste la tecnica ricostruttiva più adatta alle nostre pazienti. Dipende tantissimo dall'anatomia, perché voi immaginatevi quanti seni diversi possiamo dover ricostruire. Ci sono le pazienti magrissime con un seno piccolissimo, sono le pazienti un pochino più in carne con il seno più grande, ci sono le pazienti che hanno allattato e hanno un seno tanto sceso, ci sono le pazienti che sono dimagrite tanto e hanno tante smagliature. Quindi la verità è che dobbiamo saper utilizzare tutte queste tecniche e adattarle all'anatomia della nostra paziente. Quindi la ricostruzione in due tempi, nella mia, diciamo, pratica clinica, la utilizzo soprattutto quando abbiamo, diciamo, pazienti molto magre, e anche quando abbiamo pazienti che desiderano assolutamente, alla fine di questo, diciamo, evento così traumatico come la diagnosi di tumore alla mammella, aumentare il volume definitivo rispetto a quello che hanno sempre avuto nella vita. Ed è una cosa meravigliosa, perché ci sono delle pazienti che, è incredibile a dirlo, ma è questo quello che accade, che sono quasi più felici di prima, perché magari avevano sognato sempre di riempire finalmente quella coppa del reggiseno. E poi ci sono pazienti a volte che hanno un seno tanto tanto grande, e allora lì dobbiamo unire le tecniche della chirurgia ricostruttiva a quelle della chirurgia oncologica, ed è bellissimo perché si possono fare anche dei rimodellamenti contestualmente all'intervento di mastectomia, e quindi con la cosiddetta cicatrice ad ancora invertita si possono fare delle mastectomie che si chiamano diciamo skin reducing, che sembra un termine inglese difficile, ma vuol dire che a volte noi possiamo rirendere gradevole una forma del seno tanto grande. Oppure delle volte, quando il pannicolo adiposo sottocutaneo, che è, diciamo, quel grassetto che le donne hanno in percentuale diversa sotto la pelle, è sufficiente, possiamo avere il privilegio di mettere direttamente la protesi, saltando quindi, diciamo, la ricostruzione in due tempi, e questo sicuramente è un grandissimo beneficio, perché le pazienti possono veramente uscire dalla sala operatoria già col seno molto simile a quello con cui sono entrate in sala. Esistono tantissime, diciamo, tipi di protesi. Sicuramente in chirurgia ricostruttiva io almeno personalmente utilizzo unicamente le protesi, si dice, anatomiche, ovvero a goccia, che sono quelle protesi che mimano meglio il seno di noi donne, con un polo superiore meno prominente e un polo inferiore con il suo massimo dell'espressione.
Allora, domanda: molti ci chiedono se con le nuove tecniche è più facile salvare il capezzolo, perché una delle cose che le donne subiscono molto spesso è anche l'asportazione del capezzolo. Questa domanda viene posta, come dire.
Certo, perché questo è molto corretto, perché diciamoci la verità, una mastectomia con risparmio del capezzolo già è un altro impatto per noi donne, questo è una cosa assolutamente reale. La verità è che non è che ci sono delle nuove tecniche, ma la scienza, che come al solito è la nostra base, alla quale ci ha spiegato che possiamo preservare il capezzolo in molti più casi rispetto a prima. Per cui adesso abbiamo imparato, prima pensavamo di dover fare delle tecniche molto più aggressive, invece su questo Alessandro ci può dare lumi assolutamente migliori dei miei. Abbiamo visto che invece è possibile, rimanendo sempre, che questo è un concetto a me molto caro, oncologicamente nella sicurezza, perché non esista che passa il messaggio in cui noi dobbiamo lasciare l'area del capezzolo per un motivo estetico, quando invece per la cura è necessario rimuoverlo. Quindi nel rispetto della cura del tumore della paziente, assolutamente abbiamo scoperto che si possono fare molte più mastectomie preservando areola e capezzolo rispetto al passato.
Perfetto.
Sì, questo è correttissimo, direi, e in realtà è un po' come un po' tutto il percorso della medicina. Noi all'inizio ci permettiamo soltanto ciò di cui siamo certi e sicuri, facendo anche degli errori. E gli errori, chiaramente, sto parlando di chi ha iniziato a fare diciamo gli interventi di chirurgia della mammella, quindi portando via troppo, sicuramente facendo degli interventi che erano veramente devastanti. Adesso fortunatamente si possono vedere soltanto nelle immagini dei libri
Nei
di
libri,
anni fa,
infatti.
perché oggi ormai l'approccio è sempre più, quando è possibile, mininvasivo, però questo è una cosa giustissima che hai detto, preservando il più possibile la radicalità, perché noi do non dobbiamo mai perdere d'occhio il concetto che noi dobbiamo salvare la vita a questa persona che ha una malattia grave. Però oggi possiamo fare entrambe le cose. Come dici te, a volte alcune donne escono dalla sala operatoria con un seno che loro gradiscono di più rispetto a quello che hanno avuto per tutta la vita. Certo, quando è possibile farlo, chiaramente noi medici dobbiamo rendere felici le persone, non chiaramente creargli delle difficoltà.
Assolutamente, mi piace anche dire una cosa, Alessandra, che quando le pazienti entrano da me, che chiaramente hanno visto l'oncologo, il radioterapista, scusami, ho detto, insomma, non per parlare male della vostra categoria, il senologo, così io dico sempre: signora, questa è la prima visita positiva della giornata e sono orgogliosa di poterlo dire, perché la verità è che è difficile che io debba dare brutte notizie, no, alle pazienti che visito, e quindi questa è forse una delle cose, secondo me, più belle della mia professione, onestamente, perché spesso entrano con gli occhi lucidi e poi invece magari posso addirittura farlo uscire con un accenno di sorriso, che lo trovo una grande vittoria, insomma.
Ma
Direi.
direi assolutamente. Allora, altra domanda che si pongono rispetto a quella che noi abbiamo chiamato ricostruzione autologa. Allora, l'utilizzazione del, diciamo, del grasso della persona col tempo prevede anche degli interventi successivi, per esempio perché casomai il grasso si è assottigliato, quindi è prevista, diciamo, un tagliando, ecco, quando si ha una ricostruzione autologa oppure no?
Allora, questa è una domanda molto corretta. Il tagliando esiste per tutte le ricostruzioni, nel senso che è molto difficile fare tutto in una volta sola. I ritocchi, diciamo, sono assolutamente da mettere in preventivo. Certo, non sono procedure importanti come la primaria che si fa, però qualche ritocco c'è sempre necessità di farlo. Sicuramente una cosa da dire è che il tessuto autologo invecchia meno rispetto alle protesi. Quindi le protesi non hanno una data di scadenza, però chi fa, diciamo, la ricostruzione eterologa sa che la manutenzione, il tagliando, ogni tot anni va assolutamente fatto, perché questo è importante da dire: non esiste una protesi per tutta la vita. Esistono pazienti più fortunate che magari stanno per 20 anni con la protesi, ma diciamo che mediamente la protesi ha un tempo di usura. La ricostruzione autologa, una volta che il trapianto è attecchito, invece il livello di assorbimento è minimo e soprattutto l'invecchiamento è molto più simile a quello dell'altra mammella. Quindi, da questo punto di vista, la stabilità nel tempo del risultato è superiore con la ricostruzione dei propri tessuti. C'è da dire altrettanto che non bisogna però sottovalutare che gli interventi con le ricostruzioni autologhe fanno tante altre cicatrici in altre zone del corpo, quindi, come tutte le cose, bisogna sempre bilanciare bene vantaggi e svantaggi, perché non esiste la tecnica perfetta, ma come vi ho già accennato, secondo me è quella più giusta per la nostra paziente.
Ok, Alessandro, tocca a te.
Quindi abbiamo capito una cosa importante, perché diciamo sul follow-up di queste pazienti che noi oncologi chiaramente seguiamo,
Certo.
In realtà il campionario della durata delle protesi eterologhe, diciamo, è incredibile. Cioè, da pazienti che veramente ce l'hanno per tantissimi anni. Io quello che consiglio sempre, che può essere anche un consiglio della nostra trasmissione, è quello comunque. Periodicamente, rispetto a una tempistica non stringente, però insomma che deve essere significativa, è tornare dal chirurgo plastico che ha fatto l'intervento, perché deve verificare tutta una serie di aspetti e anche eventualmente proporre dei rimaneggiamenti di minima, come diceva la dottoressa Gagli, che possono aiutare comunque a migliorare sempre di più il seno. Per esempio il lipofilling.
Esatto, guarda, proprio hai detto la parola chiave, nel senso di lipofilling, che cos'è? Non è altro che un trapianto di tessuto adiposo che possiamo con la paziente, la cosa bella, decidere di prelevarlo lì dove c'è quel grassetto in più che magari hanno le donne sulla superficie esterna delle cosce, all'interno delle ginocchia, insomma, quindi si ha il beneficio anche di togliere qualche magari deposito di grasso in più e trapiantarlo per rifinire, però non per ricostruire totalmente una mammella. Sono le rifiniture, per esempio, nei pazienti magre se il bordo della protesi è molto visibile, nelle pazienti che magari fanno qualche onda della protesi, oppure anche in chi ha fatto il lembo, dove in qualche parte o dopo la radioterapia ha anche il ruolo fondamentale perché ha un effetto rigenerativo, quindi contrasta l'effetto purtroppo non sempre del tutto positivo della nostra radioterapia. Perché ricordiamoci che la radioterapia fa una macchina che non è particolarmente intelligente, lui brucia tutto nel bene e nel male. Quindi il lipofilling consente molto spesso di migliorare la qualità dei nostri tessuti.
Allora, ultima domanda la faccio io, Alessandro, perché poi io in realtà su questo andrei avanti anche parecchio, perché le domande sono infinite in realtà. Allora, se una paziente in tempi non recenti ha avuto una mastectomia importante e ha una vecchia protesi da sostituire, può pensare di fare sostituire la protesi, ma invece di metterne una protesi nuova, fare diciamo, inserire del grasso proprio al posto della protesi? Oppure deve per forza, una volta che ha fatto quel tipo di scelta, la professoressa ce la siamo persa? Pronto? Dottoressa Cagli?
Eccoci,
Eccoci,
eccoci, eccoci.
abbiamo avuto
Scusi, è
un
andata via la
momento.
linea?
È andata via
Sì,
la
però
linea.
stavo sentendo e posso rispondere, quindi ho
Esatto. No,
sentito
era solo
tutto.
per capire se una volta fatta una scelta non si può, ecco, in un secondo momento, quando casomai uno fa un tagliando e deve sostituire la protesi perché la protesi è invecchiata, non è più buona, fa delle aderenze, tutto quello che sia, se può pensare di rimuoverla e inserire del proprio grasso, ecco.
Assolutamente. Allora, la cosa bella è che ogni donna può fare dei cambiamenti per il resto della vita. Si inizia la ricostruzione con le protesi e poi si decide di non volerle più, si può cambiare e convertire con i propri tessuti. Si è fatta una ricostruzione con i propri tessuti, però poi lo si vuole aumentare un po' il volume, ma senza procedure maggiori si può mettere una protesi al di sotto dei propri tessuti. E un altro messaggio importante a cui tengo molto, anche quelle donne che per una serie di motivi che possono essere variabilissimi, non hanno fatto la ricostruzione contestualmente alla mastectomia, perché soprattutto nel passato molti centri non avevano il chirurgo plastico. Siete in tempo tutta la vita per ricostruirvi. Non vivete, perché molto spesso ci si abitua a vivere una condizione di menomazione per paura, no? Perché magari non le si informa. La ricostruzione a distanza della mastectomia si può fare in qualsiasi momento della propria vita.
Ma questo è il messaggio meraviglioso che mandiamo alla fine di questa puntata, Alessandro. Io credo che non ci poteva essere momento migliore, come dire, per lanciare un messaggio che è di assoluta speranza, perché poi adesso dobbiamo dirlo per come abbiamo avuto modo anche di approfondire in una precedente puntata, il paziente felice risponde anche meglio alle terapie oncologiche. Per cui se una donna, come dire, deve anche andare incontro a un periodo di cura, il sentirsi bene con se stessa probabilmente aiuta. Io la penso così. Lei che ne pensa, professoressa?
Totalmente, assolutamente, cioè vedersi bene, amarsi quando ci si alza la mattina, sentirsi a proprio agio, perché qua si parla di integrità, non di estetica, è la condizio sine qua non per poter ritornare ad avere una vita felice ed equilibrata e anche affrontare tutte le terapie, no? Perché io quello che dico è che noi non siamo i protagonisti, ma siamo degli accompagnatori. Noi dobbiamo aiutare le
E
donne
ci
ad affrontare
fosse
il loro
la vostra
percorso
voglia di
nella miglior
unire
modo
attraverso il
possibile.
mare. Ecco, certo, scusate, è partita un altro video, non so da dove. Comunque, io vorrei che la professoressa Cagli fosse con noi anche prossimamente per, diciamo, rispondere a tutte quelle domande che non abbiamo fatto in tempo in questa mezz'ora, a poterle fare. Ce ne sono tante, che riguardano anche il tipo di tumore, la chemioterapia, il post-chemio. Il fatto che molto spesso si devono togliere dei linfonodi e quindi, come dire, il braccio ne risente, l'agibilità del braccio ne risente, quindi la ricostruzione, eccetera. Insomma, tutte questioni che sono sul tappeto e che, lei probabilmente ci può, aiutare a dipanare. Penso e spero che possa essere con noi per una nuova puntata. Tra qualche settimana potremo richiamarla. Lei è, come dire, ci sarà, vero? No, non ci dà
Ma
questo.
certo, ovvio,
Ma
assolutamente, anche con
certo,
piacere, con grande
perfetto.
piacere.
Alessandro, allora abbiamo intanto messo, come dire, il sale sulla coda alla professoressa Cagli e quindi a questo punto possiamo chiudere questa puntata. Chiudi tu in bellezza con un altro messaggio positivo.
Guarda, dico soltanto due cose molto semplici. Una l'abbiamo già affrontato non in questa puntata, ma in altre situazioni. Qui è venuto fuori in trasparenza che ormai la cura delle malattie oncologiche, il tumore della mammella in particolare, si fa nelle breast unit, che sono sostanzialmente dei posti dove vari specialisti mettono a disposizione le loro competenze per cercare di ottenere il risultato migliore possibile, più aggiornato e che salvaguardi il più possibile la paziente. Fortunatamente la cura delle malattie tumorali si è spostata dalla cura del tumore, che certamente c'è, alla cura della persona. Noi dobbiamo curare un soggetto che purtroppo ha una malattia di questo genere, però cercando di puntare sulla qualità della vita che nasce, diciamo, dalla preservazione il più possibile dello schema corporeo, e questo lo otteniamo ormai con direi agilmente con una chirurgia ricostruttiva che ha fatto dei passi da gigante e che per merito appunto dei chirurghi plastici che passano molto tempo anche a studiarle queste cose, ci permette di fare un'offerta terapeutica e quindi anche ricostruttiva ai nostri pazienti di primo livello. Quindi io la ringrazio proprio anche per la sua categoria.
Ma soprattutto anche per la
Grazie.
gradevolezza con cui ha spiegato delle cose che oggettivamente non sono neanche semplici e non sono neanche belle da dover, come dire, divulgare. Però è giusto anche, appunto, quando ha detto io sono la visita più serena che lei ha fatto in questa giornata, vuol dire tante cose, perché dopo come dire, un percorso, un giro nell'inferno, arrivi finalmente a dire io posso ritornare a essere come prima, basta semplicemente avere, come dire, la forza di poterlo fare. E credo che da venire davanti una dottoressa come la professoressa Cagli, che insomma ti mette di buon umore, sia un aspetto fondamentale. Ancora, allora, grazie di essere stata con noi. A presto, quindi a
Grazie a
risentirla
voi.
prestissimo. E io do appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo con una nuova puntata del Medico di Famiglia. E vi saluto tutti quanti, a partire da Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti, soprattutto al nostro pubblico e alla dottoressa Cagli, che è stata veramente strepitosa. Grazie.
Grazie
Grazie a
veramente.
voi.
Una buona serata.
Grazie.
Pronto?